Una chiave di lettura.
Venerdì 2 maggio 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci nel nostro spazio dedicato al commento dei fatti d'attualità. Fabio Colagrande al microfono, nostro ospite in studio, Luis Badia Morales, giornalista editorialista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Gli occhi del mondo, come titolava l'Osservatore Romano qualche giorno fa, sono stati puntati nei giorni scorsi su Berna, dove si è concluso il vertice voluto dall'ONU per fronteggiare l'emergenza cibo. Un vero e proprio tsunami silenzioso è stato definito da molti. Uno tsunami legato all'aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti alimentari. Uno tsunami che si sta abbattendo sui più poveri del pianeta. A conclusione di questo incontro, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha annunciato la formazione di una task force che gestirà la risposta della comunità internazionale alla crisi alimentare mondiale, crisi che si annuncia lunga e di difficile gestione, se è vero, come ha ribadito il presidente della Banca Mondiale, che i prezzi di grano e riso resteranno alti per molto tempo. E il segretario dell'ONU e il presidente della Banca Mondiale hanno anche chiesto ai vari paesi di non ricorrere al divieto delle esportazioni di beni alimentari, risposta all'emergenza cibo. Il divieto delle esportazioni spinge infatti a rialzo i prezzi mondiali delle derrate alimentari. È stato chiesto anche di correggere i sussidi all'agricoltura che distorcono il commercio internazionale. Ma la cosa, Luis, che davvero fa riflettere, parlando di questa crisi alimentare, è che gli esperti, i dati ci dicono che in realtà nel mondo c'è cibo per tutti, è vero?
Sì, addirittura si è detto, me lo ricordo benissimo, su un rapporto della FAO di un paio di anni fa, che in quel momento i cereali che il mondo produceva potevano garantire un minimo di cibo a 12 miliardi di persone. Siamo appena 6 miliardi e 500. Eppure la situazione continua ad essere drammatica, non è cambiato nulla rispetto al primo vertice mondiale sul cibo del 1996, quando si parlò di 850 milioni di affamati nel mondo. Siamo ancora a 850, nel 1996 si era detto che era auspicabile dimezzare gli affamati entro il 2015, obiettivo che poi è stato ribadito dal famoso vertice sul millennium delle Nazioni Unite. Siamo comunque alla cifra del 1996, 850 milioni, all'interno tra l'altro ci sono 250 milioni di bambini affamati e rischiamo di passare da 850 milioni di affamati addirittura a 950 o addirittura, ho letto in questi giorni alcuni esperti, un miliardo di affamati, cioè un fallimento totale. Allora, per capire un po' meglio questa situazione che è abbastanza complessa, io vorrei incominciare raccontando una cosa che ho letto un paio di giorni fa su The Washington Post, questo quotidiano americano, che naturalmente non può essere giudicato estremista, diceva che per fare il pieno di un jeeponi Subaru, che negli Stati Uniti è molto famoso perché le mamme girano con questi jeeponi portando il bambino alla scuola, a comprare le sigarette al marito per portare il bambino alla palestra, per fare il pieno di un Subaru, di un jeepone, ci vogliono 250 kg di cereali e oli vegetali. Io con quello faccio il pieno di un jeepone, ma al tempo stesso con quei 250 kg di cereali e qualche chilo di olio vegetale io do da mangiare a un essere umano per un anno. Quindi un jeepone Subaru con un solo pieno si mangia tutto quello che un essere umano avrebbe bisogno per sopravvivere. Questa è la fotografia della follia di fronte alla quale ci troviamo. Perché si tratta di una pura e semplice follia. C'è qualcuno in Italia, un politico importante, che mi dicono che sarà ministro nei prossimi giorni, che addirittura ha parlato di crimine contro l'umanità. Non so se è esagerato o no, comunque una follia sì. Le cause sono moltissime, moltissime. Alcune erano prevedibili e sono state previste, ma non si è fatto niente. Altre sono arrivate dopo. La prima causa, rapidamente, ovviamente, è l'aumento del prezzo dei cereali, in particolare del grano e del riso. Già nel 2006-2007 i cereali, il riso e il grano in particolare, erano aumentati del 37%. Alla fine del 2008 l'aumento di questi due cereali fondamentali sarà del 56%, una causa. Seconda causa, la bolletta petrolifera. che per i paesi poveri è cresciuta del 74% negli ultimi 18 mesi, per i paesi ricchi è quasi del 50%. Questo significa l'aumento della bolletta dei trasporti, perché poi il cibo deve essere trasportato. Non basta che ci sia cibo, deve essere portato lì dove la gente si trova. Un'altra causa è il progressivo esaurimento delle scorte. Ormai siamo al minimo, siamo intorno a 405-407 milioni di tonnellate, il più basso degli ultimi 25 anni. Poi alcuni paesi che producono grano e riso hanno limitato l'esportazione, hanno chiuso l'esportazione. In parte per motivi speculativi, in parte per soddisfare la domanda interna. Se aggiunga poi il fatto che i cereali sono entrati nel circolo del, come dicevamo prima, ricordando l'esempio del Giappone, dei biocarburanti, cereale più oli vegetali, servono le due cose. E questo ha fatto accrescere la domanda dei cereali per fare biocarburanti. E nonostante che è cresciuta la produzione cereale, perché la produzione cereale fra il 2007 e il 2008 è cresciuta rispetto all'anno precedente, l'aumento della domanda per fare biocarburante e l'aumento della domanda da parte della Cina e dell'India per allevare bestiame per carne ha comportato in definitiva che il meccanismo si sia squilibrato in un modo ancora più drammatico di quanto già era squilibrato.
E quest'ultimo punto che toccavi riguarda un'altra causa, il fatto che sia aumentato in Asia il consumo di carne, quindi a questo punto vengono prodotti cereali che non vanno a sfamare gli esseri umani, ma ovviamente altri animali. Allora, a questo punto abbiamo descritto in maniera sintetica le cause di questa nuova crisi alimentare che gli esperti dicono è la più grande dagli anni 70, si sta verificando contemporaneamente in molti paesi. Abbiamo parlato di questa task force delle Nazioni Unite, ovviamente preoccupazioni e moniti e considerazioni arrivano anche dal mondo cattolico, che è particolarmente sensibile proprio per la dottrina sociale cattolica al destino dei più deboli.
Un vescovo brasiliano famoso, Don Helder Câmara, del quale ricorderemo questo 2008 il centenario della sua nascita, disse una volta, parlando del problema della fame in Brasile, disse che la fame o gli affamati non facevano mai rivoluzioni, perché la fame denigra, degrada, devasta la personalità. Quindi dice non si temono gli affamati, perché gli affamati non protestano, cercano di sopravvivere, di arrivare al giorno dopo. Questa volta sembrerebbe che è diverso, perché molti affamati in diversi paesi, lo hai ricordato te, in questi giorni hanno protestato e ci sono stati già diversi morti in Haiti, in Egitto, in Camerun, in Costa d'Avorio, in Senegal, in Etiopia, in Indonesia e via dicendo. Almeno 18 paesi si sono visti davanti a proteste da parte di affamati, di gente che diventa violenta per fame. Allora dobbiamo tenere conto di questo fenomeno. Questo sta anticipando anche un cambiamento della reazione da parte dei popoli. Sicuramente una crisi di questo tipo non sarà vissuta come nel passato, nelle parole di Don Helder Câmara, la fame devasta la personalità, quindi non è un soggetto pericoloso chi è affamato. Io penso che questa volta non sarà così, anche perché la globalizzazione ha aumentato la capacità critica, ha aumentato le conoscenze, perché vediamo in tempo reale tutto. Allora, secondo me, questo vertice che ci sarà a giugno qui a Roma, un vertice mondiale della FAO, per parlare ancora una volta sulla sicurezza alimentare, perché questa è la dicitura tecnica, è cibo, ma si dice sicurezza alimentare. Tra l'altro devo ricordare che nella conferenza del 1996, qui a Roma, alla FAO, non tutti i paesi del mondo firmarono la dichiarazione, perché siccome questa dichiarazione conteneva l'espressione o la dicitura secondo la quale il cibo è un diritto, molti paesi, alcuni paesi importanti del mondo industrializzato, non firmarono la dichiarazione, perché ritengono o ritenevano nel 1996 che il cibo non è un diritto. Quindi la prima cosa da fronteggiare adesso è chiarire questa questione. Il cibo è o non è un diritto? La sicurezza alimentare è o non è un diritto umano, come tanti altri, come la libertà di coscienza, la libertà religiosa e via dicendo. Il secondo punto da chiarire è se quello che l'umanità produce per nutrirsi può servire per fare il pieno dei gipponi. Questo è un problema non solo tecnico, non solo politico, è a monte sostanzialmente etico. Il mio dubbio è se all'interno della FAO, durante questo vertice, un discorso di questo tipo che già la Chiesa Cattolica ha fatto. Giorni fa il nostro rappresentante permanente presso la FAO, Monsignor Renato Volante, ha parlato della materia e ha condannato drasticamente, duramente, questa storia dei biocarburanti. Non perché non sia legittimo in sé, potrebbe esserlo, ma prima c'è un altro bisogno, quindi c'è un problema di gerarchia dei valori. Io posso dare il pieno a un gippone con biocarburante, non lo vieta nessuno, non è immorale di per sé, ma se prima c'è uno che sta morendo di fame, prima quello, dopo il gippone, per dirlo in modo semplice, schematico. E infine dobbiamo anche risolvere un ultimo problema, che non è da poco e forse il fondamentale, perché quello che succede con l'aumento della domanda da parte della Cina e dell'India, che comprano più cereali per dar da mangiare al bestiame, perché questi popoli incominciano a mangiare meglio e di più, grazie a Dio, e soprattutto carne, ci fa domandare, ma è un domani questa terra è capace di dare lo stesso livello di consumo o simile a quello dell'Occidente a 6 miliardi e 500 milioni di persone? Alcuni tecnici dicono che se noi, in un quadro fantastico, volessimo dare a tutti lo stesso livello di consumo dell'Occidente, ci vorrebbero 3 pianeta Terra, 3.
Quindi la prima cosa da fare è, per quanto riguarda l'Occidente, iniziare a assumere una cultura diversa del consumo.
E dobbiamo interrogarci sul modello, certo, di consumo che vogliamo
esportare e rendere, come dire, per rendere possibile un mondo futuro. Insomma.
Sì, perché è demagogico dire che tutte abbiano lo stesso, certo, livello di consumo. Io vorrei che i cinesi, gli indiani vivessero come vivono gli europei, ma non è possibile per quanto riguarda le risorse della Terra. Ripeto, ci vorrebbero 3 pianeti e ne abbiamo solo uno.
Sei stato molto chiaro, grazie a Luis Badia Morales della Radio Vaticana, nostro collega giornalista, per questo commento che riguarda la nuova grande crisi alimentare che sta colpendo il globo. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.